Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Al microfono Roberta Pupa. Il nostro sommario. La giunta regionale delle Marche approva il piano di controllo di volpi e corvidi. Il cucciolo di cane Tyron, ucciso a Gela, una denuncia per i ragazzini responsabili. Cosa c'è dietro l'industria del salmone scozzese? Una nuova indagine lo rivela. Carne di agnello, anche quest'anno si registra un nuovo calo nelle vendite, ma non è sufficiente. Consumo di pancetta e demenza senile, la relazione in uno studio dell'Università di Leeds. Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, un invito a immaginarle 100% vegan. Con il pretesto del controllo della fauna del territorio, la giunta regionale delle Marche approva il piano di abbattimento di volpi e corvidi. Sabrina Simonetti di LAC, Lega Abolizione della Caccia, sezione Ascoli Piceno, ci spiega in cosa consiste questo piano di controllo.
Alle Marche segnaliamo la recente approvazione da parte della giunta regionale del piano di controllo delle volpi e dei corvidi, che consentirà l'abbattimento di questi animali per tutto l'anno, con il pretesto appunto del controllo. Il controllo consiste in abbattimenti straordinari previsti per legge solo in casi particolari, in caso di fallimento di metodi incruenti e ad opera del personale pubblico, quindi non certo dei cacciatori, come invece avverrà nelle Marche. La motivazione di questo piano è eliminare il competitore naturale dei cacciatori, e cioè la volpe, perché la volpe potrebbe predare la fauna pronto caccia che viene rilasciata a primavera in estate dai cacciatori, ovviamente prima dell'apertura della caccia. Bene, noi riteniamo che questa motivazione sia, oltre che infondata, completamente inaccettabile. Ancora più inaccettabili ci sembrano le metodologie di uccisione che sono state approvate dalla giunta regionale, tutte gravi e crudeli, e tra tutte quanti spicca proprio per la sua estrema crudeltà la caccia intana, purtroppo approvata all'unanimità. La caccia intana si svolge nei mesi primaverili, quindi quando la volpe sta accudendo i suoi cuccioli, e consiste nel mandare dentro le tane dei cani appositamente addestrati. Questi dentro la tana incontreranno la volpe e i piccoli. La volpe chiaramente difenderà fino alla morte se stessa e i suoi piccoli, per cui ne deriva inevitabilmente un combattimento, uno scontro ferocissimo e violentissimo, che purtroppo si conclude con la morte della volpe e dei piccoli per sbranamento, quindi una morte estremamente crudele. Noi siamo sdegnati veramente che i nostri consiglieri abbiano potuto approvare una barbarie del genere. Abbiamo da una parte intrapreso con altre associazioni un'azione legale per cercare di tutelare gli animali anche da quell'aspetto, ma indipendentemente da questa siamo a fare un appello ai consiglieri regionali e in particolare a coloro che non sono cacciatori, perché ripensino alle conseguenze gravissime di questo piano che hanno approvato e a questi risvolti di crudeltà che questo piano nasconde. Vogliamo sperare veramente che arrivino, diciamo, alla decisione di sospendere il piano e di revocarlo. Per fare ciò chiediamo un aiuto di tutti i cittadini che ci ascoltano. Andate a cercare sulla piattaforma change.org la nostra petizione, in cui abbiamo appunto riportato l'appello ai consiglieri regionali della Regione Marche, e date la vostra adesione al nostro appello. Questa nostra protesta in pochissimi giorni è arrivata già quasi a 35.000 adesioni, quindi facciamo capire ancora una volta ai nostri amministratori che le persone a cui sta a cuore la tutela della fauna selvatica sono sempre di più, e sono comunque di più dei cacciatori.
È partita la denuncia alla procura per chiedere giustizia per Tyron, il cucciolo di cane di Gela ucciso da alcuni annoiati ragazzini minorenni. A procedere per vie legali è Cristiano Ceriello, presidente del Partito Animalista Italiano e avvocato dei consumatori, al quale lasciamo la parola.
Lo scorso fine settimana tutti noi animalisti, e non solo, siamo stati scioccati dai fatti che sono successi in Sicilia, in particolare a Gela, dove, come ci raccontano i passanti, i vicini che poi hanno soccorso l'animale, ma anche associazioni di volontariato, un gruppo di ragazzini, anziché studiare, anziché stare a casa, perché stiamo parlando di zona arancione, anziché impiegare il proprio tempo per stare in famiglia, per fare altro, hanno ben pensato intorno alla stazione di prendere un cane e provare ad impiccarlo. Fortunatamente al momento dei passanti hanno evitato che il cane fosse ucciso da questa impiccagione, ma nonostante ciò, come ci viene raccontato ancora mai dai media, purtroppo l'animale è deceduto dopo qualche giorno anche a causa delle lesioni che gli sono state provocate. È chiaro che noi già nella notte via PEC come ufficio legale abbiamo già presentato la denuncia alla Procura della Repubblica. Nel caso, come qualche passante assume, si trattasse di minorenni, chiaramente gli atti andranno al Tribunale per i minorenni, e rassicuriamo come anche in caso di minori under 14, seppure c'è la non punibilità da parte del codice penale, appunto sempre il codice penale prevede delle misure cautelari come l'affidamento agli istituti, il controllo dell'assistenza sociale, perché anche i non animalisti possono ammettere che questo è un fatto così grave, così scandaloso, perché compiuto da minori che anziché fare altro impiegano il tempo per pensare di catturare un animale e impiccarlo. Non è la fantasia, questa è la realtà, e soprattutto questo è un fatto così grave, anche così inumano se possiamo dire, da un punto di vista anche di civiltà, che noi non possiamo restare in silenzio. Interrogheremo nei prossimi giorni la presidenza della Regione Sicilia, il sindaco, perché servono interventi forti, servono campagne di sensibilizzazione, perché appunto qui non è solo in ballo il diritto animale, non è solo in ballo un diritto penale, ma è in ballo proprio un diritto di civiltà che tutti noi dobbiamo rispettare, soprattutto le nuove generazioni, perché dopo la pandemia dobbiamo iniziare a costruire tutti insieme il nostro futuro.
Animal Law Italia, insieme a una rete globale di ONG in 30 paesi, ha diffuso una nuova indagine sotto copertura, svolta da Compassion in World Farming. Sono scioccanti le immagini che rivelano cosa si nasconde dietro la torbida industria del salmone scozzese. Ci racconta tutto l'avvocato Alessandro Ricciuti di Animal Law.
Martedì 23 marzo, una rete globale di ONG in 30 paesi ha diffuso una nuova indagine sotto copertura di Compassion in World Farming che espone la torbida industria del salmone scozzese. Gli allevamenti consistono in enormi reti in mare aperto. Le problematiche che saltano all'occhio sono l'eccessiva densità e l'elevata mortalità. Gli investigatori hanno anche scoperto scene agghiaccianti. Salmoni mutilati, deformi, scarnificati dai pidocchi. Pesci morti che galleggiavano nei recinti o moribondi, con alghe che crescevano nelle ferite, abrasioni, infezioni e lesioni. La Scozia è il terzo produttore mondiale di salmone atlantico d'allevamento e l'Italia è tra i primi 10 importatori. Un'industria non soltanto crudele verso gli animali, ma anche pericolosa per l'ambiente. Dagli allevamenti vengono rilasciate in mare medicinali e sostanze chimiche, come gli antibiotici e gli insetticidi. Inoltre, i parassiti che si diffondono negli allevamenti possono facilmente passare agli animali selvatici. Per non parlare poi dell'impronta ecologica. I salmoni sono una specie carnivora e ciascuno necessita di circa 350 altri pesci nel corso della sua vita, pesci che devono essere pescati, e questo chiaramente incentiva l'eccessivo sfruttamento delle acque. Alla luce di tutte queste evidenze, le associazioni chiedono al governo scozzese una moratoria sull'espansione dell'attività di allevamento di salmoni. Il governo, invece, sostiene un piano che punta a raddoppiare la produzione entro il 2030. Mia considerazione personale. Questa indagine pone seri interrogativi sulla compatibilità dell'allevamento intensivo dei salmoni con le esigenze etologiche di questa specie, che ha nei suoi geni inciso un innato richiamo migratorio. In Italia l'indagine è stata diffusa da Animal Equality, Animal Law, Animalisti Italiani, CWF, EMPA, Essere Animali, Gengudal Institute, Mare Vivo e Sea Shepherd.
Torniamo in Italia per segnalarvi che ancora oggi, nel 2021, legare un cane a una catena, magari per tutta la durata della sua vita, è ancora legale in gran parte d'Italia. I dettagli da Marco Urbisci.
Legare un cane ad una catena, magari per tutta la durata della sua vita, oggi è ancora legale in gran parte d'Italia. Lo rivela il rapporto Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena, realizzato dalla startup Green Impact e dalla ONG contro il randagismo Save the Dogs and Other Animals. Il rapporto passa in rassegna le normative regionali italiane e quelle di numerosi stati dell'Unione Europea ed extra Unione Europea. In Italia ci sono regioni che sulla carta appaiono virtuose, rabbiose come l'Umbria e la Campania e che vietano chiaramente la detenzione dei cani a catena, ma nei fatti la regione Campania non ha previsto sanzioni, rendendo la norma sostanzialmente non attuabile. Fanno bene anche Abruzzo, Emilia Romagna, che è stata la prima regione italiana nel 2013 ad aver vietato l'utilizzo della catena per i cani, Lombardia, Veneto e Puglia, Liguria, Basilicata e Sicilia non hanno regolamentato la materia, lasciando un vuoto normativo. Risulta evidente la necessità e l'urgenza di rivedere nella maggior parte delle regioni italiane le leggi che regolamentano la detenzione a catena, ha commentato la presidente di Save the Dogs, Sara Turetta, perché risultano poco chiare, incapaci di tutelare davvero gli animali o piene di deroghe che lasciano spazio a troppe scappatoie. Ci auguriamo che il divieto di detenzione a catena diventi parte integrante di una legge nazionale sul maltrattamento e che, in caso contrario, governatori prendano provvedimenti affinché la normativa sia coerente con la rinnovata sensibilità degli italiani su questi temi.
Tra gli esempi da seguire, sempre in relazione al tema del cane alla catena, sono da segnalare la legislazione austriaca e quella svedese. In Austria i cani non possono mai, neppure temporaneamente, essere tenuti a catena o comunque legati in altro modo, salvo per ben definite eccezioni. Le multe sono salate, 3.750 euro alla prima violazione e 7.500 alla seconda. Se si dimostra che la detenzione a catena ha causato forte ansia e sofferenza, si passa alle sanzioni previste per la crudeltà contro gli animali, da 7.500 a 15.000 euro. In Svezia i trasgressori rischiano l'arresto. Continua a scendere in Italia la vendita di carne di agnello e non solo per via del lockdown, ma anche per un'aumentata sensibilità dei consumatori. Il Consorzio per la tutela dell'agnello IGP di Sardegna stima per quest'anno un calo del 35% nel consumo di agnello durante le celebrazioni pasquali. Già nello scorso anno si era verificata una riduzione dei consumi rispetto al 2019. La maggiore consapevolezza di come vengono allevati, trasportati e uccisi i cuccioli ha determinato il crollo delle vendite negli ultimi anni, ha osservato il presidente dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA, Massimo Comparotto. Le numerose foto e video diffusi dalle associazioni a tutela degli animali hanno fatto la differenza e sempre più persone scelgono di non acquistare carne d'agnello. Noi invitiamo a riflettere anche su quel che accade a tutti gli altri animali d'allevamento che soffrono allo stesso modo, ma questo è intanto un bel primo passo verso un'alimentazione etica. La mercificazione degli agnelli nelle sue varie fasi esprime una crudeltà che va contro ogni regola morale. Strappati alle loro madri a 30-40 giorni di vita, vengono pesati e issati sulle zampe, ammassati e caricati nei camion, verso il loro ultimo viaggio. All'arrivo vengono scaricati come oggetti destinati alla pratica di stordimento che non sempre viene effettuata secondo regolamento. Poi senza pietà vengono uccisi, talvolta ancora coscienti. In controtendenza all'aumentata sensibilità dei consumatori nei confronti della mattanza degli agnelli, va registrata invece la pioggia di denaro in arrivo per la filiera della loro mattanza. Sfiorano i 2 milioni di euro le risorse in arrivo solo per i pastori sardi, grazie al Fondo per la competitività delle filiere. Circa 250.000 agnelli portano in Sardegna più di 1.800.000 euro, il 46% del totale destinato a tutti gli allevatori italiani. Può una fetta di pancetta al giorno portare alla demenza più tardi nella vita? I ricercatori dell'Università di Leeds affermano che mangiare solo una piccola quantità di carne lavorata ogni giorno aumenta significativamente il rischio di declino mentale. I dettagli da Valeria Consonni.
Uno studio che ha coinvolto quasi 500.000 persone nel Regno Unito rivela che consumare 25 grammi al giorno, circa due strisce croccanti di pancetta, aumenta il rischio di demenza del 44%. Simile effetto produrrebbero salsicce, carne scatola e prodotti stagionati come il salame. Il team ha scoperto la connessione mentre esaminava il legame tra il consumo di carne in generale e l'insorgenza della demenza. La condizione colpisce tra il 5 e l'8% di tutti gli adulti di età superiore ai 60 anni con la malattia di Alzheimer, che è la variante più comune. Gli autori dello studio hanno esaminato i dati della Biobanca del Regno Unito, un database con informazioni genetiche e sanitarie dettagliate su 493.888 adulti tra i 40 e i 69 anni. In un periodo di follow-up di 8 anni, 2.896 persone hanno sviluppato demenza. I ricercatori affermano che i pazienti erano generalmente più anziani, meno stabili finanziariamente e meno istruiti. Erano anche più propensi a fumare, essere meno attivi fisicamente, avere una storia familiare di ictus o demenza e portare un gene con una forte connessione con la malattia. Anche più uomini che donne hanno sviluppato demenza nel corso dello studio. Nonostante questi risultati, i ricercatori rivelano che il rischio legato al consumo di carne lavorata è rimasto lo stesso indipendentemente dalla predisposizione genetica del paziente. Gli autori dello studio hanno scoperto che le persone che consumavano più carne lavorata avevano maggiori probabilità di essere meno istruite e gli uomini erano più propensi a fumare, essere in sovrappeso o obesi, mangiare meno verdure e consumare più proteine e grassi.
Vi portiamo ora alle porte di Milano, precisamente ad Assago, dove il sindaco Lara Carano sta per portare a compimento una promessa fatta in campagna elettorale. Il progetto, per il quale vengono stanziati ben 200.000 euro, prevede la costruzione di un'inedita oasi felina, dove i gatti avranno un posto sicuro dove stare, in attesa di essere adottati. I dettagli direttamente da Lara Carano, sindaco di Assago.
Assago è una cittadina amica degli animali e ha sempre manifestato sensibilità sull'argomento. Io personalmente, da oltre 15 anni, sono volontaria sul territorio e ho un'attenzione particolare verso gli animali, la natura e l'ambiente. Il progetto di Oasi Felina nasce da una mia promessa elettorale e diventerà realtà grazie a Regione Lombardia, su richiesta del consigliere Gianluca Comazzi, che ha stanziato 200.000 euro per questo progetto per il comune di Assago. L'Oasi Felina è un nuovo concetto di gattile, secondo cui si predispone un'area grande, dedicata, sicura e circoscritta, in cui i felini potranno vivere liberi ma protetti, curati in modo opportuno da volontari e operatori che offrono loro adeguate attenzioni, cure e cibo. Renderemo possibile anche l'adozione dei gatti da parte di coloro che li amano, dando loro in tal modo una nuova famiglia. Questo progetto si realizzerà con la collaborazione dell'associazione Crazy Cat e la nostra oasi si distinguerà rispetto alle già esistenti per alcune importanti novità che attualmente vogliamo rimangano una sorpresa.
Le Olimpiadi dell'estate del 2028 si terranno a Los Angeles, negli Stati Uniti. Per affrontare al meglio questo grande evento sportivo, l'Associazione per i diritti animali PETA ha scritto una lettera destinata ai responsabili della manifestazione. Perché non rendere l'importante competizione atletica planetaria un evento 100% vegano? Il tema della sostenibilità ambientale è sempre più urgente, si legge nella lettera di PETA indirizzata a Casey Wasserman, presidente dei Giochi Olimpici 2028 di Los Angeles. Gli allevamenti intensivi sono la principale causa di gas serra, deforestazione e siccità. Le conseguenze a livello ambientale sono catastrofiche. La lettera è stata sottoscritta anche da alcuni atleti olimpici premiati con medaglie, come ad esempio la ciclista Duzi Bausch. Trasformiamo l'edizione 2028 dei Giochi Olimpici in una manifestazione davvero splendente, conclude la lettera. La medaglia d'oro potrebbe essere davvero la scelta di un'alimentazione 100% vegan. È cominciata pochi giorni fa la nuova edizione della raccolta fondi Adotta un rifugio, organizzato da Animal Liberation, di cui Radio Vegit è media partner. Gianluca Bisogno ci ricorda tutte le modalità di donazione. Vi ricordo che nell'articolo dedicato ai notiziari sul nostro sito potrete ascoltare la versione integrale di questo servizio.
Anche quest'anno abbiamo organizzato questa raccolta fondi per aiutare i tantissimi rifugi che sono in gravissima difficoltà a causa delle restrizioni. Quindi dall'anno scorso, che è cominciato questo problema, quindi il coronavirus, i rifugi non hanno più la possibilità di organizzare eventi benefit. Ricordiamo che i rifugi sono delle strutture che ospitano degli animali salvati da mattatoi, da allevamenti e da tantissime altre situazioni di sfruttamento e che quindi devono sostenere tantissime spese mensili dovute alle spese veterinarie e poi soprattutto queste spese vanno ad aggiungersi a quelle giornaliere per i mangimi, per aggiustare o costruire le strutture all'interno del santuario. Proprio per questo motivo nasce la nostra raccolta fondi, tra l'altro è una raccolta fondi che va avanti da almeno 5 anni, che prima si chiamava Adotta un agnello, adesso abbiamo semplicemente cambiato il nome, Adotta un rifugio, rifugio, proprio per permettere alle persone di inviare sempre più donazioni a questi rifugi. Adottare a distanza un rifugio è molto semplice, basta andare sull'evento Facebook della pagina Animal Liber Action, lì si trova il link per inviare una propria donazione. Per la totale trasparenza ci appoggiamo a una piattaforma che si chiama Buona Causa, quindi basta cliccare su questo link e inviare un proprio contributo. Bisogna indicare nella causale il nome del rifugio dove si vogliono destinare i soldi, oppure si può scegliere tutti i rifugi, quindi indicare semplicemente con tutti i rifugi nella causale, in modo tale che poi il totale verrà distribuito in maniera equa su tutti i rifugi. L'evento dura esattamente un mese, dal 20 marzo al 20 aprile, e durante questo mese sulla bacheca dell'evento, ma anche sulla pagina Facebook di Animal Liber Action o sul canale Instagram, giornalmente pubblichiamo sia le schede dei santuari sia le schede dei singoli animali presenti in questi santuari. Considerate che gli animali hanno bisogno dell'aiuto e del supporto di tutti quanti noi, ma soprattutto le persone che hanno scelto questa vita per aiutare gli animali hanno bisogno del nostro supporto. Quindi uniamoci per garantire dignità e libertà agli animali che purtroppo non l'hanno mai avuta. Grazie di cuore.
Con i saluti di Roberta Pupa e della redazione di Radio Vegit si chiude anche l'ultima edizione del mese di marzo del nostro notiziario Veg. La parola ora a Grazia Comminato per la segnalazione di alcuni eventi e appuntamenti da non perdere.
Vi segnalo alcuni degli appuntamenti online presenti anche sulla homepage del nostro sito o nell'apposita sezione che vi invitiamo a seguire perché è costantemente aggiornata. È partita, come avete sentito, il 20 marzo e proseguirà fino al 20 aprile la raccolta fondi Adotta un rifugio, coordinato da Animal Liber Action. Domenica 28 marzo alle ore 21 il dottor Merciadri condurrà il webinar La superiorità delle proteine vegetali su quelle animali sulla pagina Facebook di Animalisti Italiani. Questo appuntamento fa parte della campagna di sensibilizzazione Save the Lamb. Lunedì 29 marzo, dalle ore 19, impiattamento, i trucchi del mestiere, a cura di Cerreto Amanti del Biologico e Fanny Veg Academy. Importante anche il convegno organizzato dal Nucleo Antiviolenza Polizia Locale di Cento per mercoledì 31 marzo. In collaborazione con l'associazione Link Italia, il convegno ha il titolo Do Mina in concreto, donne, minori, animali. Si tratta di una diretta streaming da TVA News. L'iscrizione è obbligatoria.
Le notizie VEG della settimana.